Astronauticast 5 stagione 2.
Il podcast di forumastronautico.it.
Io sono Michael Sacchi, alias Captain Archer sul foro.
E io sono Marco Zambianchi, aka Marco Zambi.
Ed eccoci, un solo giorno di ritardo dall'ultima registrazione.
Non male.
Dovuto al fatto che questa voce nasale, che è 3 volte più nasale della mia voce
nasale di suo,
dovuto al fatto che è primavera e questi sono le conseguenze della primavera.
Bah, per te io non soffro di nessun tipo di allergia e quindi ti guardo dall'alto in basso con aria saccente.
Ti invidio. Ci siamo fatti una scaletta, però.
No, non è vero, dai. Allora, avevamo deciso di innanzitutto di raccontare ai nostri ascoltatori che ti sei fatto un viaggetto che qualcuno di noi aveva già percorso ormai quasi un anno e mezzo fa.
Sì, ho seguito le vostre orme in modo molto molto velocizzato, nel senso che ero a New York per una piccola vacanzina con la mia ragazza e quando lei, no, perché lei era là per
che
un
si fa
impegno
oggi?
Suo
si va a New York.
Quando lei è tornata a casa da New York, io invece di tornare a casa ho già deciso per tempo di prendere un aereo, andare in Florida, atterrando un po' lontano dal punto che sarebbe stato più logico per andare al cane dispensante, ma fa nulla, spararmi 300 miglia, no, 200 miglia in macchina e andare al cane dispensante.
Beh, ne valsa la pena, credo, no?
Altro che, adesso abbiamo appena guardato un po' di fotografie, quindi le emozioni sono fresche nella mia memoria. Oddio, emozioni. Quando siete lì, dopo un viaggio, una notte di guida, arrivate al mattino lì sopra, vi trovate davanti al Rocket Garden, cominciate a guardarvi intorno e dicendo: ah, bello, sì, fate le foto. Ma non arrivate a capire che siete lì veramente. È una questione di... bisogna realizzare, col tempo arriva.
Penso di aver pienamente... Se ti prendi 12 giorni per capire, poi capisci.
Anche, ma quello è esagerato adesso. Io no, sarò uno space geek quanto voi, però ok, avrei fatto volentieri ancora 1-2 giorni, ma a un certo punto, cioè, rifai quello che hai già fatto. Forse no, il fatto che ero da solo, mi sentivo molto solo. Non so.
No, va, prendi qui. Wipe yourself.
Il fatto è che effettivamente ho visitato il cane dispensante da solo e quindi...
Beh, è bello condividere le proprie esperienze, se c'è qualcuno che capisce quello di cui parli, no? È un po' come me quando sono a casa e guardo il forum e dico: cavoli, come funziona bene, e le 3 donne in casa mia mi guardano con aria tipo: ma prego? Esatto. E vabbè, non che, insomma, è bello visitare questi posti con qualcuno che condivide le tue passioni. E quindi sono contento che tu abbia avuto questa possibilità. Mi spiace invece che questo tuo viaggio non ti abbia consentito di assistere a nessun lancio. Noi, per esempio, nei nostri 12 giorni ne abbiamo visti 2, di cui uno di uno shuttle, così l'uno, forse l'ultimo a essere partito esattamente il giorno programmato.
Ma io ho seminato contatti, quindi questo è il biglietto da visita della receptionist dell'albergo del Ramada e questo è il proprietario del Ramada.
Oh,
l'uomo proprietario del Ramada.
Ok.
Quindi dovrei tornare prima. Vai.
Va bene, buon per noi, perché ti seguiremo sicuramente. Visto che adesso il Ramada Hotel, i ragazzi del tour al Kennedy Space Center non lo sanno, ma è diventato di proprietà di un italiano, tale Renzo Ardovini. Quindi, signori,
Enzo.
Abbiamo. Sì, Enzo e Sio. Abbiamo un quasi connazionale da quelle parti. Torneremo molto
americano
volentieri.
Con cittadinanza americana, però. Beh, è stato italiano per qualche periodo della sua vita.
Beh, insomma, il nome ci siamo. Ok, questo numero sarà arricchito come sempre dalle interviste che questa volta hanno riguardato un nostro amatissimo collega di forum,
il nostro Kipap, che ci ha fatto la cortesia di fare una chiacchierata con noi a proposito di uno dei suoi lavori che ha avuto modo di svolgere con Dwayne Day, a proposito del MOL, Manned Orbital Laboratory, uno dei black project dell'esercito americano, delle cose che non hanno mai visto la luce dell'orbita, cioè
del sole dall'orbita,
il battesimo del volo.
Perché non è mai stato realizzato, non ha mai lasciato i tavoli da disegno.
Ma ciò non di meno è molto interessante. I disegni sono ovviamente perfetti,
straordinari, perché direi, sì,
quella che è la migliore tradizione del nostro Peppe, ma anche il suo modo di raccontarla è molto molto,
sì, diciamo che Michael si è sentito anche abbastanza consolato dal fatto che anche Giuseppe ha parlato con noi con voce nasale. Noi parliamo al passato perché l'intervista, stiamo registrando un'ora abbastanza tarda, l'abbiamo realizzata in precedenza e quindi poi sarà montata successivamente a questa nostra chiacchierata in fase di assemblaggio di tutta Astronauticast. Comunque, ascolterete, insomma.
Ma qualcuno anche a quest'ora c'è Albiato82 che voglio salutare.
Sì, e lui sa anche perché. Ma non possiamo non salutare anche Lem, che eroicamente ci ascolta da quasi 3 ore ormai, visto che abbiamo iniziato parecchio tempo fa, e poi 2 utenti non meglio conosciuti, Ustreamer, non siamo in grado di identificarvi, comunque vi salutiamo in diretta per voi, in differita per chi ci ascolta.
E anche Giuseppe Albini e Jay.
Ah sì, no, è perché sono abbagliato dalla luce, quindi sì, anche un saluto a Giuseppe. Dunque, vi dicevo che abbiamo avuto questa intervista con Archi Peppe e poi le consuete rubriche delle news che affronteremo tra pochissimo, e a seguire l'intervista con Giuseppe la chiacchierata che ha registrato per noi Luigi Monzi Morielli, che ci racconterà un pochino quello che è l'almanacco degli avvenimenti astronautici che sono successi nei vari mesi di aprile degli anni passati. E per concludere, noi non abbiamo preparato lo Space Calendar ancora, ma sono sicuro che troveremo diversi interessanti distant flyby di cui parlare con Michael, il più grande dei tifosi di queste segnalazioni. Anzi, io mi stupisco che tu negli Stati Uniti non abbia voluto conoscere personalmente il redattore che si impegna a scrivere lì dentro ogni singolo distant flyby e trim maneuvers.
Gli avrei fatto un buffetto gentile per ogni distant flyby che ha scritto, sarebbe uscito male. Breaking news: hanno lanciato quel modello di Saturno 5 che dovevano lanciare.
Mi è arrivata da 10 metri?
Mi è arrivata la notizia in questo momento.
E 1600 pound. Io mi chiedo, insomma, gli americani sono anche gente molto sveglia, perché non la smettono con le misure imperiali? E giustamente ci diceva Rover Driver su questa cosa, che è assurdo pensare a un'unità di misura astratta che non abbia corrispondenza con il corpo per alcuni, no? Quindi il pollice, il braccio, il piede, il nodo, sono unità di misura che sembrano a queste persone più logiche perché legate alla realtà. Invece il sistema metrico decimale è basato sul nulla, su una convenzione internazionale.
Ti abitui comunque a fare le miglia, ti abitui in un secondo a ragionare.
Questo sono d'accordo.
Quello che non mi riesco ad abituare sono i gradi Fahrenheit. Non capisco se fa caldo, se fa freddo. Io leggo il numero e non lo interpreto. Anche perché non è possibile fare la conversione a mente, perché l'ampiezza del grado è troppo diversa dal grado centigrado. Quindi non è una sottrazione, è un rapporto.
È una funzione.
Sì,
FDX è uguale a.
È parecchio complicato. Non parecchio complicato, ma non è una cosa che puoi fare
non
a mente
banale.
Al volo. Non è una cosa che puoi fare a mente al volo. E quindi non riesco a capire i gradi Fahrenheit senza convertirli.
Vabbè, bisognerà che tu ti eserciti con un successivo viaggio, allora.
Decisamente, sì.
Faremo tutti questa promessa.
Come with the news. Non è inglese quello che ho detto. Cancelleremo quello che ho detto.
Ci penso io.
Let's go on with the news.
Yes. What's new of the news docket this month? Adesso sono come gli viene.
Ho smesso di seguire.
Parliamo di Linux Action Show. Uno stupendo podcast su argomento Linux, ma al di là dell'argomento che almeno mi appassiona, i due conduttori sono spassosissimi, in particolare Brian, che ha tutto un suo modo di parlare e hanno coniato tantissimi modi di dire interessanti che non riusciamo a replicare efficacemente in italiano, purtroppo.
È difficile, ma forse l'inglese si presta di più a quel modo
yes.
di parlare, proprio è un modo radiofonico, è un...
Awesome!
Vabbè.
Ok, allora
è
tutta tua, Michael.
Tutta mia.
Sì, il ciano era il tuo colore. Noi abbiamo Oddio. Le news colorate per ciascuno. E non l'hai letta, vero?
Ovviamente non l'ho letta. No, si tratta del test del paracadute supersonico di MSL, cioè Mars Science Laboratory, ovvero la prossima missione destinata al suolo del pianeta rosso. Il paracadute dovrà sopravvivere a un dispiegamento a velocità di Mach 2.2, quindi più di 2 volte la velocità del suono durante la fase di discesa della sonda. Pioneer Aerospace è la società che a cui è stata commissionata la creazione di questo paracadute, che ha dimensioni importanti, 50 metri in lunghezza e 15 metri di diametro, perché ricordiamo che l'atmosfera di Marte è molto più rarefatta di quella della Terra, quindi frenare anche una piccola sonda richiede un paracadute di dimensioni notevoli.
Una bella superficie, decisamente.
Ad ogni modo, adesso noi ci tendiamo a focalizzarci sulle missioni manned, ma anche, specie in questo periodo di ribollimento di notizie su Constellation, ma pare che anche la parte unmanned delle missioni NASA prosegua alla fine.
Sì, beh, c'è molto che bolle in pentola. Tra l'altro, per prendere la palla al balzo e passare alla notizia successiva, in merito alle missioni unmanned, abbiamo avuto anche un aggiornamento per quanto riguarda le condizioni di salute, se così le possiamo chiamare, del rover Spirit. Qualcuno di voi avrà letto su forum astronautico dei guai che Spirit ha manifestato nelle scorse settimane, all'inizio del mese di aprile in particolare, quando si era resettato alcune volte. E a questo punto i tecnici a terra hanno iniziato le cosiddette procedure di troubleshooting, cioè per capire cosa esattamente avesse innescato il reset del robot. E dopo aver passato in rassegna varie parti di Spirit, non hanno ancora trovato in realtà una soluzione precisa, perché per quanto riguarda la diagnosi non si è capito bene cosa abbia innescato i reboot, e allora hanno però cominciato a lavorare a un piano di emergenza, che è quello che prevede l'utilizzo dei 128 mega di RAM del rover per accumulare le fotografie che vengono scattate, per poi inviarle verso il Mars Odyssey, se non mi sbaglio, che fa da relay tra le sonde e terra. Dovete pensare che i 128 mega sembrano ridicoli, ma sono una bella dimensione di memoria, anche perché deve essere, insomma, molto affidabile, e direi che lo è stata fino ad oggi. E purtroppo il difetto di ogni RAM è che può essere letta e scritta solo con il rover acceso, solo se alimentata di corrente, quindi sarà necessario ridisegnare le procedure per utilizzare la memoria con una memoria di tipo volatile, come ci insegnavano.
Però pensate a quanti computer avete cambiato negli ultimi 5 anni.
Qualcuno.
Anch'io qualcuno. E invece quei due lì sono ancora accesi.
Sì, direi di sì. È incredibile. Beh, insomma, hanno superato ogni aspettativa, non lo diremo ancora, ma se avessimo un'automobile che dura così tanto, smetterebbero di costruirle, perché è davvero andata quante volte oltre la garanzia di fabbrica.
Ma quanti...
Era garantita 3 mesi e durano da 5 anni.
Però c'hanno il mutuo da pagare.
Sono 20 questo... volte. 20 volte la loro durata circa garantita.
Ma anche il costo di queste automobili non è proprio irrisorio.
No, però
non prestare a guardare.
No, è giusto. Perché la parte di ingegnere gestionale esce qui fuori, è vero.
Ma è un po' tipico, in realtà è un po' tipico della stampa italiana. Anche gli americani hanno questa tendenza, però in Italia secondo me si nota di più. Quando si parla di spazio, far notare il costo. È stata lanciata oggi la sonda per Marte del costo di 15 miliardi di dollari, che peraltro, adesso dico 15 miliardi di dollari e me lo sono inventato, perché sono numeri che non hanno senso su scala personale, non hanno senso, sono un modo diverso di concepire i soldi basato su scale diverse, e quindi è inutile far notare quel soldo.
Andrebbe diviso sul numero di abitanti della nazione che paga. No,
andrebbe diviso sul ritorni che ha, se proprio. Fai un ROI, return on investment, su quella cosa lì.
I'm impressed.
Altro che, è così, però vabbè. Guardiamo anche i soldi ogni tanto.
Hai ragione.
Passiamo alla stazione spaziale. È aprile, quindi, come ad ogni aprile,
oltre a dolce dormire,
che con l'artista Minico sta diventando il mio motto.
Ho paura che dici.
No, in realtà ho smesso di prenderlo perché sopravvivere. Comunque, sulla stazione spaziale non si dorme, ma ci si avvicenda sulla stazione spaziale tra l'Expedition 18, ovviamente è già successo, però la notizia che sto leggendo è vecchia, tra l'Expedition 18 e l'Expedition 19. Il comandante Mike Fink e Yuri Lonchakov hanno concluso il loro periodo di permanenza sulla stazione spaziale e hanno passato le consegne alla nuova spedizione 19, capitanata da Gennady Padalka e Barratt per gli Stati Uniti. Insieme a loro c'era Charles Simonyi, al suo secondo volo turistico sulla stazione spaziale, si tratta bene, il ragazzo, si tratta bene, Mr. Microsoft Office, già ricordato altre volte. il terzo residente attuale, che è Koiki Wakata, è arrivato sull'avamposto con l'ultimo Shuttle Discovery, concluderà la sua missione quando un nuovo trio arriverà dalla Soyuz TMA-15 e porterà a 6 membri i residenti della Expedition 1920. Da lì in poi cominceremo a fare un sacco di casino per cercare di parlare di Expedition e incrementi.
Esatto, come ci insegna Alberto, dovremo rinunciare al termine Expedition e legarci a un termine incremento. Cercheremo di capirci qualcosa, perché io personalmente ancora non ho avuto il tempo di focalizzare bene da questo punto di vista. Era un'altra cosa che mi veniva in mente, non c'entra con la news, è solo che mi sta riuscendo sempre più difficile memorizzare i nomi e i cognomi dei componenti degli equipaggi. Fino alla Expedition 6-7 riuscivo con interesse a ricordarmeli, adesso sta diventando routine. Mi sto accorgendo che la ISS sta diventando una routine, per quanto ne faccia divulgazione al planetario, per quanto se ne parli qui, figuriamoci, stiamo imbastendoci un podcast, però sta entrando nella vita di tutti noi la ISS come un dato di fatto. E forse questi Expedition, che è un po' come nelle missioni Apollo, sono meno famosi, ma stanno cominciando a fare il vero lavoro scientifico. È importante l'incremento a 6 persone di equipaggio, anche se perché
tu, se tu mi chiedessi di dare anche il nome degli equipaggi shuttle degli ultimi dalla STS-114, dalla ripresa dei voli, che è da quando io ho cominciato a seguire seriamente la cosa grazie al forum, ti direi 10 nomi forse. 10? E quanti sono? Fai il conto delle missioni. 10 nomi forse.
Beh, comunque è normale. Ecco, questo era solo per sottolineare un passaggio che ricordo sempre nelle conferenze divulgative. Quando l'Apollo è diventato una routine, l'interesse nella popolazione è sceso. Speriamo che questo non succeda, e anzi, come forum lavoriamo.
La differenza è che se io vedo questa cosa diventare routine, mi viene voglia di dargli più soldi, non meno soldi. Invece.
Vero. Ma non credo che siamo il cittadino medio da questo punto di vista. Non su questo discorso, quantomeno. Comunque, abbiamo fatto bene ad accennare all'incremento a 6 della stazione spaziale, perché la notizia che segue e che abbiamo selezionato per voi è il doppio debutto, ma anche il doppio rischio, che attende l'agenzia spaziale giapponese, perché è previsto il lancio del suo nuovissimo vettore H2B, che porterà in orbita il modulo HTV. In sostanza
sembrano delle matite.
Sì, infatti. L'uso degli acronimi è abbastanza riduttivo. In realtà non è ancora stato nominato, non è ancora stato battezzato il modulo giapponese, ma in sostanza il Giappone sta acquisendo la capacità di spedire dei cargo utili verso la stazione spaziale senza ricorrere più allo shuttle, che, come tutti sapete, probabilmente sarà pensionato con ogni probabilità l'anno prossimo. E il problema, o meglio la sfida vera e propria, è quella di far esordire nello stessa missione sia il lanciatore, che è totalmente nuovo, che il mezzo, l'HTV. Tra l'altro l'HTV sarà portatore di un bel carico, che è stato addirittura tra virgolette saccheggiato da 2 voli shuttle. La sua importanza, l'importanza di questa missione e del fatto che vada bene senza problemi, è anche legata alla presenza di ben 6 persone che dipenderanno sulla stazione spaziale da quello che HTV sarà in grado di consegnare. Quindi un grandissimo in bocca al lupo agli amici del Sollevante, e speriamo che vada tutto bene. Vi invito a seguire come sempre le notizie e l'evolversi della situazione su Forum Astronautico. E Michael, a proposito di ISS, abbiamo visto negli scorsi giorni che si è conclusa quella pantomima di sondaggio per assegnare il nome al nodo 3, ma ti lascio commentare questa notizia che ha creato una bella discussione sul forum.
Sì, io sono un appassionato di quel tipo di televisione americana che sono i late show, ovvero quei comici che alla sera, tipo Jay Leno, tipo
Letterman.
Sì, Letterman è già troppo classico per me. Ce n'è uno che mi sfugge il nome in questo momento, della CBS scozzese, mi sa che Letterman. Sono veramente simpatici, e in questo caso un tale Colbert, Stephen Colbert, che non conoscevo prima di questo evento, avendo ospite Sunita Williams al suo programma, lei ha segnalato questo sondaggio della NASA, che già hanno fatto altre volte per dare nomi a moduli, dare nomi a parti della stazione spaziale, a sonde, spesso lo fanno nelle scuole. Questa volta davano la possibilità di scegliere il nome del nodo 3, andava per la maggiore il nome Tranquility, un po' per offrire un omaggio al primo sbarco lunare Mano della Tranquillità sulla Luna. E... però il sondaggio prevedeva anche la possibilità di scegliere un nome, e lui in diretta, questo Stephen Colbert, ha proposto di chiamarlo Colbert. E milioni di telespettatori americani hanno votato, poi non milioni, milioni in ascolto, ma migliaia di questi hanno votato per Colbert, e alla fine ha vinto il sondaggio il nome Colbert. Alla fine la NASA, il dirigente Bill Gerstenmaier, negli scorsi giorni ha annunciato il nome prescelto di Tranquility, perché era probabilmente la cosa più giusta da fare, il nome che prima di questa interferenza aveva la maggioranza delle scelte. Però ha chiamato Colbert il nuovo Tapirulan che verrà installato sulla stazione spaziale, dall'acronimo Combined Operational Load Bearing External Resistance Treadmill, ovvero Colbert.
Complimento al tizio degli acronimi, no? Quell'omino statale pagato per inventare...
questo tecnicamente è un backronym, cioè dal nome sì. Risalire alla sigla.
Sì, sì, come nei libri di matematica, quando guardavi il risultato risalivi allo svolgimento dell'espressione in modo che funzionasse per avere quel risultato, no? Giusto, giusto. Beh, sempre in ambito ISS e di tutto quello che gli ruota intorno, dobbiamo sottolineare che gli Stati Uniti d'America hanno proceduto a un'eccezione della loro normativa che gli impedirebbe di acquistare, di fare affari con chi lavora con l'Iran, ha venduto tecnologia all'Iran o alla Corea del Nord, e si è rivolto ai russi per l'acquisto da 18 fino a 24 sedili sulle Soyuz. Questo per gestire l'interregno che accadrà tra il pensionamento dello shuttle l'anno prossimo e l'inizio dell'operatività di Orion, che tutti aspettano, ma insomma saranno diversi anni. Non so dirvi la cifra, perché in realtà anche dare una sicurezza sul periodo esatto di inizio di Orion nella sua operatività è una scommessa, quindi ecco perché anche loro hanno scelto di comprare un numero variabile di sedili. È interessante vedere come gli americani si trovino a fare affari con gli ex nemici ai tempi della guerra fredda, che si affidino a una tecnologia vecchia di diverse decine di anni, di 40 anni circa, e che questa tecnologia, con i dovuti ammodernamenti, si mostri ancora così affidabile da essere comprata in un pacchetto chiave in mano dagli americani. Il pacchetto, tra le altre cose, comprende l'addestramento degli equipaggi e gli equipaggiamenti di missione, quindi le tute e tutto quello che riguarda la vestizione dell'astronauta, gli esami medici, le operazioni di lancio, di controllo missione, docking e undocking, quindi tutte le operazioni di volo, i consumabili e gli alimenti che saranno consumati dagli americani a bordo.
Quelli incidono sul prezzo, penso.
Beh, sì, anche perché non so bene cosa cavolo si portino, ma insomma, quando fai una fattura è importante calcare la mano.
Me lo vedo il russo che dice all'americano: no, tu non l'hai pagato questo, cosa
vuoi? Tu non l'hai pagato, tu vuoi sempre fare furbo, tu non mangia. Allora, il servizio di trasporto cargo proporzionale al sedile acquistato. Qui gli vendono una fettina di bagagliaio, quindi in proporzione a quanti sedili vengono acquistati, ma anche il servizio di ritorno cargo. E questo mi ha lasciato un po' più sorpreso. Perché, ma scusa, da quando in quale Soyuz riescono... Cioè, ritorno cargo, ma cosa cavolo si porta? Una valigetta sulla Soyuz? Perché non è che puoi mettere un rack o un esperimento su una Soyuz. Chissà, questa mi sembra proprio una voce abbastanza curiosa. E poi l'ultima per chiudere, giustamente,
cioè, come quando andavi in Svizzera e mettevi la sigaretta sotto il sedile,
più o meno probabilmente così. No, hanno pensato a tutti i russi, perché l'ultima voce della cosiddetta fattura è la spazzatura, che può essere smaltita in quantità proporzionale al numero di sedili acquistati, quindi sarà meglio che si cerchi di contenere i consumi.
È interessante questa cosa,
vero? Anche lo smaltimento si paga, scusa, tu non la paghi la tassa sullo smaltimento dei fiumi?
RSU,
esatto. Bene, io penso che possiamo lasciare almeno per un attimo l'ambito della stazione spaziale e passare ai lanci dei privati. La nostra SpaceX da tempo sta cercando di rimettere in piedi una situazione che si era un po' complicata.
Il quinto lancio del vettore Falcon 1, che sarebbe dovuto essere la sconsacrazione di questo vettore alla sua vita operativa, ormai è molto maturo. Era previsto per il 20 aprile, ma non ha avuto luogo. Inizialmente il ministro della Malesia, che era la proprietaria del payload che avrebbe dovuto lanciare questa missione, ha dichiarato che il razzo ha evidenziato problemi tecnici, mentre il nostro Alberto qualche giorno dopo ci aveva fatto notare sul forum, e lo vado a prendere perché non lo ricordavo, forse non è, ecco, ero all'estero quando è stata postata questa news e non l'ho vista. Pare che ci siano presunte incompatibilità tra l'ambiente di lancio del vettore e il payload. Quindi,
fa troppo caldo?
Mentre in quell'atollo fantastico dove lanciano i Falcon 1. Vediamo come andrà avanti. Noi ovviamente facciamo il tifo per SpaceX da quando hanno cominciato la loro avventura.
Sì, sì, sicuramente, anche perché hanno una politica di pubbliche relazioni secondo me invidiabili, a parte qualche piccolo inciampo che abbiamo incontrato, ma non possiamo parlarne in questo momento. Torniamo un attimo anche a parlare di Shuttle, perché è l'occasione buona, il gancio per annunciare un'idea che abbiamo avuto io e Michael, ma diciamolo alla fine. Abbiamo una missione in arrivo, e anche una missione di quelle toste, STS-125, che è una missione diretta al telescopio spaziale Hubble, l'ultima probabilmente, io direi anche sicuramente l'ultima servicing mission che serve a riparare i guasti che si sono verificati e ad ammodernare gli strumenti a bordo del telescopio spaziale. È stata anticipata all'11 maggio, alla fine della riunione di valutazione del Mission Management Team, e il Flight Readiness Review è stato superato con la decisione di partire un giorno prima rispetto al programmato. Questo ci dà anche la possibilità di annunciare che, visto che il lancio si terrà in un'ora compatibile con la vita degli italiani, tranquillamente all'ora di cena, io e Michael proveremo, se la tecnologia ci sarà amica, a realizzare una vera e propria diretta video del lancio con un commento in italiano. È una prima assoluta, speriamo di avere diversi telespettatori e che soprattutto riusciamo a mantenere il ritmo giusto per commentare questo tipo di evento per la prima volta in diretta. Contiamo sulla vostra presenza.
Potremmo pensare di avere un ospite telefonico dalla Florida?
Ma chi lo sa?
Un ingegnere?
Vedremo.
Questa idea.
Sì, beh, vediamo, dai, magari sì, se ci sta, nel senso.
Sì, certo, ovviamente.
Passiamo a qualcosa di un pochettino più triste. Anche questa notizia ci dà la possibilità di parlare di cose meno piacevoli dell'esplorazione spaziale.
Sì, che però con l'esplorazione spaziale, dell'esplorazione spaziale mostrano uno dei lati più spesso dimenticati, ma uno dei punti di forza del motivo per cui si va nello spazio. Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, Cosmo SkyMed ha fornito le prime immagini radar subito dopo il sisma che ha colpito la zona dell'Aquila in Abruzzo. Non c'è bisogno di ricordarlo, si è trattato di un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter. Ma i satelliti della costellazione Cosmo SkyMed sono stati programmati per andare a riprendere l'area, questo è stato dichiarato da Mission Manager Alessandro Coletta. La Protezione Civile ha utilizzato questi dati per valutare sia i danni causati, sia per coordinare la macchina dei soccorsi e avere un'idea il più possibile precisa della situazione. Quindi tutte le armi
a disposizione
della Protezione Civile e delle autorità sono state messe in moto, e anche Cosmo SkyMed era in prima linea in questo, quindi un applauso al progetto e alla Protezione Civile.
Sì, questo dà un'idea molto concreta di come l'occhio umano portato nello spazio possa essere di aiuto alle operazioni di soccorso. È davvero una risorsa importante. Lasciamo le tragiche vicende dell'Abruzzo, non perché le dimentichiamo, ma perché le notizie continuano, e andiamo a parlare del materiale che è stato scelto poche settimane fa per realizzare lo scudo termico di Orion, la capsula che quasi sicuramente sostituirà lo Space Shuttle. I due materiali a confronto erano il PICA, cioè una Phenolic Impregnated Carbon Ablator, una tecnologia figlia delle piastrelle dello Shuttle, e l'AVCOAT, o AVCOAT, non so come si pronuncia, che invece è un materiale derivato dall'esperienza delle missioni Apollo. Dopo 3 anni di test intensi si è deciso per la tecnologia stranamente più vecchia, quella dell'AVCOAT o AVCOAT. Questo AVCOAT ha superato la soglia di 2800 gradi centigradi circa, ben 5 volte la temperatura che dovrebbe essere raggiunta in un normale profilo di missione al rientro dalla low Earth orbit, dall'orbita bassa, quella per intenderci della stazione spaziale internazionale. E sul forum c'è stato un codazzo di polemiche, come sempre, ormai le discussioni sono sempre molto vivaci, perché anche in questo caso i sostenitori dell'idea che Orion è l'incarnazione di un Apollo agli ormoni hanno detto: ecco, un'ennesima prova, materiale vecchio, come mai? Ma in realtà forse la cosa più pragmatica è che se il materiale si è dimostrato migliore dell'ultimo ritrovato, perché non usarlo? E anche questa è un'ipotesi, insomma, è un'obiezione che ha un suo giusto peso. Però sempre nell'ambito di Orion, Michael, la prossima notizia si fa interessante, anche qui si è accesa una discreta discussione.
Sì, diciamo che le prossime due notizie che abbiamo segnato potremmo tendenzialmente unirle. Diciamo che ci sono state delle dichiarazioni ultimamente per cui per avere Constellation entro il 2015, come la roadmap più aggiornata indicava, serviranno misure drastiche, è stato detto. E infatti sono continuati gli studi per utilizzare alcuni vettori già in servizio, come il Delta 4 Heavy o l'Atlas 5, per il lancio della capsula Orion. È terminato l'ultimo studio di utilizzabilità e le conclusioni sono particolari, nel senso che è possibile, questo probabilmente si sapeva già, hanno fornito delle cifre che sono credibili, forse sono un po' falsate dal fatto che lo studio è stato fatto da chi effettivamente questi lavori dovrà farli, quindi potrebbero essere un attimino riviste al rialzo. In ogni caso è possibile integrare la capsula Orion sia su un Atlas 5 sia su un Delta 4 con payload compatibili con le missioni lunari, con le missioni per la stazione spaziale. Sta poi a questo punto fare scelte politiche. Non sto a dirvi le cifre che sono nella notizia che potete leggere sul forum. È complicata questa faccenda, è complicata perché effettivamente qualcuno è saltato su a dire: ecco, Ares 1 è inutile, però boh.
Ma io mi sono fatto una mia idea e con questo introduco anche la missione successiva. C'è un antico detto venuto fuori dal gruppo dei Mercury 7 e ben riportato dal film The Right Stuff, Uomini Veri: no bugs, no bug Rogers. Per andare nello spazio ci vogliono i soldi. In un periodo di ristrettezza economica internazionale come questo è anche capibile che si cerchi di tagliare laddove lo Stato può tagliare, però a volte tagliare sulla ricerca e sull'astronautica è un po' come tagliarsi una non troppo nobile parte del corpo. Alla fine non pagano, questi tagli rappresentano una perdita che va molto al di là del valore economico derubricato dal bilancio, e la dimostrazione è data proprio dalle parole di Jeff Henley, che è il program manager di Constellation, quindi il responsabile del progetto Constellation, che ci ha spiegato in una sua recente intervista che per rimanere nella data preventivata del 2015 come anno di introduzione della capsula Orion, quantomeno verso la Stazione Spaziale Internazionale per il trasporto degli equipaggi, è necessario mettere mano immediatamente alla tabella dei programmi. Perché? Perché andrebbe tagliata addirittura una delle missioni sperimentali, l'Ares 1Y, bisognerebbe rinunciare a riciclare, a riutilizzare il primo stadio di Ares 1, cioè bisogna cominciare a minare. Un po' una cosa che mi fa paura, perché l'ho vista già nel programma dello Space Shuttle, a minare una serie di step intermedi che erano stati pensati e avevano un loro scopo preciso. Io penso anche al famoso ESAS Report, che è il grande tomo che era stato realizzato su commessa della NASA da un gruppo di ingegneri, e che aveva preso in considerazione l'utilizzo di Atlas e di Delta 4 per il lancio della capsula Orion. Tuttavia erano stati scartati perché a un'analisi dei requisiti e soprattutto dei rischi legati all'uso di questi lanciatori sembrava più conveniente e soprattutto più sicuro per gli astronauti sviluppare un razzo ex novo.
Ti riferisci al problema delle black zone?
Sì,
durante
ovviamente che me lo dica il produttore che sono state risolte, me lo aspetto. Mi aspetto anche una degna peer review di quello che è stato scritto. Mi chiedo a questo punto a cosa serve ormai l'ESAS, è carta straccia? Io penso che il lanciatore sia un punto fondamentale. È vero che le tecnologie per andare sulla Luna ci servono e servono buone, ma il primo passo è quello di superare l'atmosfera, e direi che di incidenti ne abbiamo avuti abbastanza. È ora di capire anche che se per andare nello spazio ci vogliono soldi, serve qualche anno in più, aspettiamo qualche anno in più. Ecco, non mettiamo a rischio la vita degli astronauti, questa è la mia personale opinione. Direi che siamo in chiusura con le notizie, possiamo giusto parlare del test di qualificazione dei propulsori Dragon, o oppure sì, rifaccio mentre, il finale.
Mentre se le capsule NASA vivono questi problemi di budget, politici, tecnici, e vediamo cosa ne uscirà fuori. La parte commerciale di nel volo dalla stazione spaziale, ovvero la capsula Dragon, prosegue. Il volo inaugurale sarà previsto con un vettore Falcon 9. Vedremo.
Speriamo intanto che finisca bene il discorso del Falcon 1. È importante anche qui il contributo dei privati, perché il famoso programma COTS, cioè la possibilità che la NASA si faccia surrogare dai privati, in questo momento poggia tutte e due le gambe nel campo della SpaceX, quindi se qualcosa va storto sono altri ritardi.
Ti sei mai immaginato quanto è grosso lo scaffale, visto che COTS sta per Commercial Off the Shelf, quanto è grosso lo scaffale che contiene un Falcon 9?
Sì, effettivamente servono un paio di amici per portarselo a casa. Bene, direi che a questo punto possiamo davvero chiudere la rubrica delle news ricca di commenti e pettegules e lasciare libero spazio all'intervista con Peppe. Noi poi ci sentiamo per la chiacchierata virtuale con Monzi.
Sì, sì, sì.
E qui nel tab di internet di... Oddio, stavo per bestemmiare. Nel tab di
Firefox
e non di Internet Explorer, come mi stavo uscendo. Ho già pronto il calendario del mese. Va bene, passiamo ad Archipep e poi se ne riparla.
A dopo.
È arrivato il momento di sentire il nostro amico Peppe Giuseppe De Chiara da Napoli, che abbiamo già in collegamento telefonico per l'intervista che abbiamo annunciato in apertura del podcast. Ciao Peppe.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Ciao, grazie mille di essere con noi e di aver aspettato con pazienza che tutti i problemi tecnici, ma non quelli culinari ancora, si sistemassero. Allora, come abbiamo accennato in apertura con Michael, ti abbiamo disturbato questa volta per dare spazio alla tua sterminata cultura dal punto di vista delle missioni che non sono mai volate, una sorta di what ifing che poi, grazie al tuo talento grafico, trova anche sfogo in splendide tavole che hai condiviso più volte sul forum con tutti gli utenti. Allora, mi è capitata sotto mano oggi, perché me la sono stampata per godermela sul formato A4, la presentazione sul MOL che hai inviato qualche giorno fa, però tu sentiti libero durante la chiacchierata di far entrare altri progetti che ti hanno magari interessato, che ti hanno incuriosito, quindi il palcoscenico audio è tutto tuo. Cosa ci puoi raccontare di questi progetti?
Senti, innanzitutto volevo ringraziarvi per la telefonata, per la disponibilità e a farci questa chiacchierata. Mi chiedo scusa preventivamente per i colpi di tosse che immancabilmente frammenteranno il mio discorso, perché sono reduce da una bronchite, quindi chiaramente questo in qualche modo inficerà un poco sulla mia parlata. Come giustamente ha detto qualcuno, con un filo di magnità finalmente ho trovato il modo di farti parlare di meno. Fondamentalmente, innanzitutto, ti ringrazio per l'accenno alla mia cultura enciclopedica, ma non solo il solo. Nel forum ci sono altre persone, primo tra tutti Carmelo Pugliatti, che hanno una veramente sconfinata cultura per quanto riguarda il what ifing. La mia è una passione storica che si coniuga alla capacità di disegnare, alla passione per il disegno, che diciamo si esprime in questa particolare forma d'arte, se la vogliamo chiamare in questo modo. Per quanto riguarda la presentazione sul MOL, benché io già in passato abbia affrontato i temi legati al what ifing con presentazioni sulla Big Gemini piuttosto che sul TKS russo, in questo particolare caso si è creata una collaborazione che spero sia duratura tra il sottoscritto e Dwayne Allen Day. Per chi non lo conoscesse, Dwayne Allen Day è uno dei maggiori esperti al mondo, lui sì che è veramente un esperto di storia spaziale, è analista politico, insegna all'Università di Washington, lavora a stretto contatto con il Ministero della Difesa americano, ma è soprattutto membro dell'Accademia delle Scienze americana. Premesso ciò, io ho avuto l'occasione di conoscerlo, tra virgolette, in un altro forum, che è il forum di Secret Project, che è un forum inglese dedicato ai progetti segreti, diciamo a tutto tondo, ci sono sia quelli spaziali che quelli aeronautici, quelli terrestri o marittimi, e lì ho avuto l'occasione di conoscerlo come utente, ne è nata un'amicizia, un'intesa, e diciamo di qui l'idea di fare questa presentazione congiunta a quattro mani, da dove lui ha scritto una abbastanza corposa parte di prefazione e postfazione, e io ci ho messo i miei disegni, ma soprattutto lui mi ha fornito moltissimo materiale inedito di prima mano, primo tra tutto le fotografie del prototipo del MOL durante la fase di costruzione, certo, ma soprattutto posso utilizzare la funzione di download del forum
appena si ripristina
e scaricarsi la presentazione in maniera assolutamente gratuita.
Esatto.
Diciamo che appunto questa collaborazione era... A parte Marco, ti puoi interrompere in qualsiasi momento se mi vuoi fare delle domande.
Vai, anzi,
ti prego di farlo se hai delle domande a nome di tutti, insomma, o se ricevi delle domande attraverso il chat, e quindi magari desideri in qualche modo rendere più interattivo il monologo, che sennò diventa tale. E quindi, riprendendo un attimo il filo del discorso, questa collaborazione con Dwayne, che è una persona che si è dimostrata estremamente disponibile a condividere anche cose che erano state classificate per molti anni, e diciamo mi ha dato la possibilità di vederle un po' per primo, mi ha dato la possibilità di arricchire in maniera significativa quello che era il mio lavoro di grafica, consentendomi di, diciamo, rendere quanto più realistico possibile tutti i profili di lancio e di missione del MOL. Il MOL, vorrei ricordarlo, era un progetto di laboratorio spaziale abitato dell'aeronautica militare americana, nato dalle ceneri del Dinosaur, che era questo mini shuttle che gli americani volevano costruire all'inizio degli anni 60. Fortemente voluto dall'amministrazione Kennedy, anzi dal suo segretario alla difesa Robert McNamara. Il progetto fu avviato nel 63, terminò nel 69 con un prototipo costruito ma mai fatto volare, un lancio di prova di un simulacro, ma soprattutto una versione militare della Gemini chiamata Blue Gemini, che aveva la peculiarità di avere un modulo adattatore completamente diverso rispetto alla Gemini che ha volato, ma soprattutto la ancora più importante peculiarità, che era quella di avere un buco nello scudo termico per consentire diciamo, l'immissione di un portello che, diciamo, consentisse all'equipaggio di due astronauti di poter agevolmente, è una parola grossa perché la Gemini è stretta molto, quindi veramente i due astronauti della Gemini hanno dovuto fare parecchie acrobazie per girarsi di 180 gradi e infilarsi nel tunnel, ma comunque di passare dalla Gemini pressurizzata alla MOL pressurizzata anch'essa, senza dover effettuare attività extraveicolare per entrare e uscire, diciamo, dalla Gemini, entrare nella MOL, dato che MOL e Gemini venivano lanciate insieme, Gemini sopra e il MOL che era cilindrico sotto. La cosa interessante è che, precorrendo di parecchio i tempi diciamo dello Skylab e dello Shuttle, la MOL aveva un'atmosfera di ossigeno e azoto, piuttosto che l'atmosfera di solo ossigeno che normalmente gli americani hanno utilizzato fino all'Apollo, con le conseguenze che noi sappiamo della disgrazia capitata nel 1967 a Chaffee, Grissom e White, che morirono bruciati proprio perché, per un difetto di un cavo elettrico, l'Apollo 1 in quel caso, che era un'atmosfera di ossigeno puro, prese fuoco. Chiaramente l'aeronautica degli Stati Uniti voleva una stazione spaziale in grado di rimanere 30 giorni in orbita con elevati standard di sicurezza, e diciamo questo incise sul design del veicolo, perché appunto gli fu consentito di avere un'atmosfera simile poi a quella che avrà lo shuttle negli anni 70-80. Dal punto di vista, diciamo, della documentazione, è stato molto interessante scoprire che c'erano state molte soluzioni tecnologiche avanzate che nel MOL poi finiscono in altri programmi, per esempio il modulo di manovra orbitale, l'MMU, che sarebbe il cosiddetto zaino a razzo, che doveva essere collaudato nella Gemini 9, e in realtà è stato progettato e previsto per il MOL. E Lo stesso zaino lo ritroviamo nello Skylab nel 74 e poi sarà il prototipo di quello che verrà usato negli anni 80 con lo Shuttle. Un aspetto interessante del MOL, della Manned Orbiting Laboratory, è che sostanzialmente era un grosso satellite spia abitato, cioè la sua missione primaria era quella di trasportare un grande telescopio ottico, diciamo di tipo newtoniano, prima nella prima versione con una lente mobile perché doveva volare diciamo parallelo all'asse terrestre. Nella sua ultima incarnazione in realtà avrebbe volato perpendicolare all'asse terrestre, solo che al posto di essere puntato verso lo spazio sarebbe stato puntato verso i territori che doveva diciamo sorvolare e riprendere. E poi c'era diciamo questo equipaggio di due astronauti che sostanzialmente erano due osservatori. L'altra cosa interessante è che essendo il MOL diciamo arrivato prima dell'era della trasmissione digitale, aveva quattro capsule, piccole capsule di rientro che servivano a far tornare a terra i film che venivano sviluppati a bordo del MOL, perché c'era anche una piccola camera oscura per lo sviluppo direttamente in situ dei film impressionati. E queste capsule dovevano diciamo consentire agli astronauti di lanciarne una per settimana con i prodotti di quello che loro avevano registrato. L'ultimo diciamo quantitativo di film registrato sarebbe invece tornato direttamente a terra con la Gemini con i due astronauti.
Ho capito. Guardando in questo momento il tuo disegno e in effetti mi ha colpito la parte che proprio illustra lo spaccato della MOL, che è significativamente chiamata KH-10 Dorian. Se io non mi sbaglio, la sigla KH appartiene alla famiglia dei satelliti spia?
Assolutamente sì. KH sta per Keyhole, cioè un nomignolo americano che sta per guardare dal buco della serratura. E diciamo i KH fino alle ultime versioni, i KH-13 e 14, che sono quelle correntemente utilizzate, diciamo sono dei sistemi spaziali in evoluzione che hanno cominciato la loro vita operativa negli anni fine anni 50 e le ultime versioni non sono chiaramente di dominio pubblico, nemmeno un'immagine, ci sono una serie di speculazioni di ricostruzioni, ma comunque sembra che siano parenti molto ma molto stretti del telescopio spaziale Hubble. Tant'è che quando vengono lanciati con il Titan usano praticamente lo stesso canestro che è stato usato per spostarlo nella cargo bay dello shuttle Hubble, viene utilizzato per movimentare i KH-13. In realtà il Dorian era solo un payload del MOL. Il MOL era in realtà una stazione spaziale modulare, era composta da questa Gemini, Blue Gemini posta sopra, un modulo di interfaccia che conteneva non pressurizzato, contenere il tunnel di trasferimento, il sistema di controllo dell'assetto di trasmissione, tutti i gas pressurizzati eccetera, il modulo pressurizzato che è il vero e proprio laboratorio, non pressurizzati che di volta in volta potevano ospitare delle cose diverse, e diciamo una di queste cose era il KH-10, il cui nome in codice era Dorian, che era appunto questo sistema di visualizzazione molto sofisticato, ottico, con uno specchio largo almeno un paio di metri e che doveva servire appunto a riprendere diciamo sostanzialmente l'Unione Sovietica, che era all'epoca il bersaglio principale dei satelliti spia americani. Adesso in epoca di Google Earth fa quasi ridere questa cosa, ma la risoluzione che avrebbe offerto il Dorian era sicuramente inferiore a quello che noi abbiamo modo di sperimentare proprio con Google Earth oggigiorno, ma erano anche gli anni 60. In realtà il MOL poi finisce la sua missione, nel senso che non viene mai operativamente utilizzato per due motivi fondamentali. Innanzitutto motivi di ordine economico. Il MOL si stava candidando a essere uno dei pozzi neri diciamo dell'aeronautica militare americana, laddove l'USAF aveva un budget benché molto alto, abbastanza ben delimitato per quanto riguarda la sua componente spaziale, e diciamo nell'ambito dei sistemi spaziali ormai si era abbastanza fatto chiaro l'idea che diciamo i sistemi automatici di lì a poco avrebbero avuto la meglio e avrebbero consentito prestazioni nettamente migliori rispetto al fatto di avere comunque una sezione pressurizzata e due uomini a bordo che inevitabilmente muovendosi avrebbero disturbato le ottiche. Ah, sì. In effetti fondamentalmente la storia è andata così, il MOL è stato dismesso nel 69 e nel 71-72 gli americani hanno lanciato il primo dei grossi satelliti KH9 e quindi i cosiddetti Big Bird e poi KH11 che sono diciamo i precursori di quelli correnti. Il salto poi definitivo è stato l'acquisizione della tecnologia digitale che ha consentito ai satelliti di trasmettere in real time le immagini ad alta definizione e quindi di non rinunciare alle capsule a perdere e quindi avere una vita operativa estremamente più estesa. Un satellite spia americano corrente adesso c'è una vita operativa stimata in circa 5 anni.
Ho capito.
Che è un po' diverso da questo progetto da quelli che raccontano quelli che vorrebbero i Photon russi con all'interno un cosmonauta incastrato con una fotocamera in mano, no?
Abbracciato sono, a una lente di riflettiva, secondo me.
No, queste diciamo fondamentalmente sono delle baggianate, insomma, non è pensabile.
Non aprire questo vaso di Pandora con Peppe.
L'ho fatto apposta. Ammetto di averlo fatto apposta.
Scusami Peppe, ti abbiamo
No, però in realtà una cosa interessante c'è che i russi hanno costruito una controparte del MOL che ha veramente volato nel corso degli anni 70 e mi riferisco alle stazioni spaziali Almaz che in pratica erano proprio la risposta russa al MOL americano e dissimulate nelle missioni delle Salyut civili le Almaz 2 e 3 hanno volato come Salyut 3 e 5 ed erano sostanzialmente abbastanza diverse dalle Salyut civili e in questo caso le Almaz disponevano di un telescopio abbastanza grosso montato in verticale sul corpo orizzontale cilindrico dovevano essere anche loro avere una capsula come la Blue Gemini che era la PKSBA anche se poi è stata usata la Soyuz per motivi di ordine temporale i russi hanno utilizzato queste Almaz militari nel corso degli anni 70 ma anche lì poi si sono resi conto che il gioco non valeva la candela e che erano molto una stazione spaziale con due astronauti a bordo e piuttosto che diciamo non satelliti spia già negli anni 70 tutti erano gli Antar che erano molto efficienti.
Ho capito, quindi in ogni caso era sostanzialmente una grossa macchina mangia soldi per fare un lavoro che poi sarebbe stato svolto egregiamente da dei satelliti diciamo automatici. Questo parlo dal punto di vista americano. Invece riflettendo un attimo su quello che hai detto per quanto riguarda la controparte russa mi viene in mente che proprio lì ha cominciato a prendere forma la loro superiorità tecnologica in campo di stazioni spaziali abitate, perché effettivamente poi questa cosa si è verificata negli anni successivi.
Assolutamente sì, anzi si può dire che quando i russi persero la gara per andare sulla Luna fu proprio il fatto che avessero continuato a sviluppare il progetto Almaz che gli ha dato la possibilità di avviare i programmi Salyut, perché i sistemi Salyut sono in qualche modo uno spin-off tecnologico. Anzi, addirittura Brezhnev ordinò la sospensione dei lavori sulle stazioni militari per privilegiare quelle civili in maniera tale da abbattere tutto. Quindi a maggior ragione se non ci fosse stato il programma Almaz i russi non avrebbero mai avuto le Salyut negli anni 70.
Ho capito. E per quanto riguarda i Black Project, oltre a questo diciamo MOL Blue Gemini che è stato, di cui abbiamo discusso diverse volte sul forum, c'è stato qualche altro Black Project o anche semplicemente qualche progetto civile che non è riuscito a prendere corpo, che ti ha colpito, sul quale hai lavorato magari con Dwayne Day?
Sì, allora fondamentalmente ci sta anche quest'altra presentazione che ho fatto da poco. In questo caso più che lavorare con Dwayne mi sono basato sui documenti che ha reperito Scott Lauter e che ha pubblicato nel suo blog di questo progetto della Lockheed per assumere un attimo il quadro storico fino all'avvento della NASA nel luglio del 1958. Le tre armi, esercito, marina e aviazione degli Stati Uniti, intendevano perseguire operazioni spaziali ognuna per conto proprio e avevano linee di budget indipendenti. Naturalmente l'aeronautica era quella più avanzata di tutte, con il programma X-15 in avanzato stato di realizzazione, il programma X-20 in come dire, anche questo che stava bene avviato e in fase di sviluppo. E quindi ci fu l'aeronautica indisse questo programma che si chiama MIS, che stava per meno in spese, un uomo nello spazio più presto, e sostanzialmente era lo sviluppo di una capsula che fosse in grado di essere lanciata con sistemi spaziali correnti e di mandare su l'uomo quanto prima, in realtà un precursore della Mercury. Molte ditte hanno risposto, una di queste è stata la Lockheed, che aveva fatto un interessante progetto molto dettagliato per recuperare la forma di rientro di uno dei satelliti militari Discoverer, cioè un KH-1, e diciamo ingrandirla, metterci un uomo dentro e mandarla in orbita. Il progetto è interessante, anche se analizzando bene la forma si scopre che il povero astronauta avrebbe avuto un profilo di accelerazione ben più robusto che non quello della Mercury, e sostanzialmente la Lockheed si premurò di studiare tutte le interfacce, il progetto di dettaglio, il vettore, che in questo caso non Atlas ha, cioè il primo della serie degli Atlas. Poi sostanzialmente non se ne fece niente, perché alla nascita della NASA nel 1958, per ordine di Eisenhower, tutte le attività furono sospese per quello che riguarda le capsule militari e tutto il lavoro svolto nel programma della Mercury.
Peppe, ti chiedo soltanto di andare al computer, credo tu sia vicino al computer perché c'è un forte rientro ogni tanto.
Ma io sono lontanissimo al computer, mi trovo in un'altra stanza con la porta chiusa, Michael.
Ah, allora,
rientro lo sento anch'io, ma non so cosa faccio.
Giovane.
E allora non so da cosa possa dipendere. Fa niente, andiamo.
Non importa, questa sera abbiamo avuto una così lunga serie di glitch che niente mi stupisce.
Come si dice a Napoli, non è serata.
Ma no, dai, speriamo bene.
No, lascia, figurati, secondo me, come si dice, per aspera ad astra, quindi va bene.
Bravo.
Così.
Perfetto.
Senti, a questo punto io vorrei anche, diciamo, annunciare quello che sarebbe il tema della mia presentazione per il prossimo Astronauticon.
Oh, è già questa scusa. Una buona notizia.
Attenzione.
Vai.
Diciamo che proprio rimanendo in tema di Black Project, di progetti risolti, qui frego tutti, premessa, perché tutti quanti si aspettano, dato che si tratta del 40° anniversario del lancio dell'Apollo, quella che sarebbe l'inevitabile presentazione sull'Apollo. Però dato che sono sicuro ci saranno altre 30 persone che proporranno di fare una presentazione sull'Apollo, non vorrei che questo prossimo Astronautico diventasse monotematico da questo punto di vista, per quanto dobbiamo fare della nostra festività religiosa. È fondamentale, diciamo, dare un'occhiata anche a altri progetti, e quindi io vorrei presentare un documento sull'X-20, sul Dinosaur, che ne tracci tutta l'evoluzione fino a quello che quasi non ha volato.
Ula, bellissimo.
Quindi anche qui spero, conto di avere la collaborazione di Dwayne, considerando anche che il lasso di tempo è poco ma non proprio pochissimo, e quindi posso, come si dice, mettere mano, e spero di, come dire, regalare alle persone che interverranno alla prossima Astronauticon un interessante vista su quello che avrebbe potuto essere la prima navetta spaziale della storia.
Oh, perfetto, sono veramente contento, prima perché ci sei ed è sempre un piacere ascoltarti e poter lavorare al tuo fianco, e poi perché credo che ogni volta che qualcuno di noi ha partecipato a una tua conferenza ne è uscito contento e soddisfatto, perché si imparano una marea di cose. È un po' come sul forum, la condivisione delle conoscenze porta ciascuno di noi a riempire un po' le sue lacune. Tu riesci a unire una grande competenza con la verve napoletana, che è un po' cosa. Tu qui accanto mi sfottono con un violino in mano, però vabbè.
Vabbè, sai com'è. Chi non è ancora venuto a Napoli non può capire, Marco.
Va bene, cercheremo di rimediare anche a questo.
Ok, va bene.
Senti,
Peppe. direi che ci hai dato un sacco di spunti anche questa sera. Io rinnoverei l'invito a chi ci ascolterà a frugare sul forum con la funzione di ricerca per trovare le tue presentazioni, con la promessa fatta in pubblico e in registrazione di sistemare l'area di download con un software che sia degno delle presentazioni che contiene. Ci sono le tue, ma ad onore del vero ci sono anche quelle di molti altri utenti che hanno condiviso il loro lavoro e che meritano il giusto palcoscenico.
Assolutamente, assolutamente, vorrei segnalare anche il pregevole lavoro condotto dagli altri ragazzi, che spazia da catalogo di tutti i voli dello shuttle fino alle statistiche dei motori a razzo. Insomma, sono cose molto interessanti che devono essere recuperate e, diciamo, fruite quanto più possibile.
Benissimo Peppe, grazie e alla prossima.
Grazie Peppe.
Grazie, ciao Marco, ciao Michael.
Ciao ciao. Ciao.
Eccoci qui alla consueto almanacco astronautico. Questa edizione di maggio è particolarmente ricca. Iniziamo con il lancio di Freedom 7, il 5 maggio del 1961, quando Alan Shepard è il primo americano che raggiunge lo spazio a bordo di una capsula Mercury. Effettuerà solo un volo balistico di 15 minuti e 22 secondi, quindi non sarà in realtà entrato in orbita, comunque avrà superato il limite dei 100 km di quota e quindi sarà ufficialmente entrato nello spazio. Il 7 maggio del 1992 si ha il primo lancio dello Space Shuttle Endeavour, quinta e ultima navetta costruita per volare nello spazio dalla NASA, ed era la missione l'STS-49. L'8 maggio del 1962 viene lanciato per la prima volta un vettore modello Atlas Centaur. Passiamo l'11 maggio del 1916. Albert Einstein enuncia la teoria della relatività generale. Il 14 maggio del 1973 parte la prima stazione spaziale americana, lo Skylab. Viene lanciato con un Saturno 5 e il 25 maggio del 1973 partirà il primo equipaggio che raggiungerà appunto la stazione spaziale. Il 15 maggio del 1987 viene lanciato per la prima volta un vettore Energia, vettore russo. Poi il 17 maggio del 1968 parte ESRO 2B, che è stato il primo satellite europeo. 18 maggio 1969, questo è un'altra pietra miliare dell'astronautica, c'è il lancio di Apollo 10 con a bordo Cernan, Stafford e Young. È stata l'ultima missione Apollo prima di quelle che hanno poi effettuato lo sbarco, la mitica Apollo 11, e questa è stata una prova generale. Infatti non hanno provato tutto tranne l'allunaggio. Infatti il LEM è sceso fino a 15,6 km dalla superficie lunare. Il 24 maggio del 1962 c'è stato il lancio di Aurora 7, quarto volo Mercury, con Scott Carpenter, che ha eseguito 3 orbite della Terra per un totale di 4 ore, 56 minuti e 5 secondi di volo. 25 maggio del 1961, anche un'altra data importantissima, quando il presidente americano John Kennedy annuncia l'intenzione di portare un uomo sulla Luna entro la fine del decennio degli anni 60. Abbiamo ancora il 28 maggio del 1959, si ha il primo lancio americano con a bordo 2 scimmie che però verranno recuperate vive e vegete. Infatti sono stati i primi esseri viventi a tornare vivi dallo spazio. Poi il 28 maggio del 1964 avviene il primo lancio di un razzo Saturn 1. Il 29 maggio del 1917 ci riallacciamo al discorso, perché nasceva John Fitzgerald Kennedy, che diventerà poi il presidente e che praticamente darà lo stimolo agli Stati Uniti per raggiungere la Luna. Mentre il 30 maggio del 1975 nasce l'Agenzia Spaziale Europea, la European Space Agency. anche per questo mese è tutto, ci risentiamo con la prossima edizione. Lascio la linea allo studio. Grazie.
Grazie Monzi, grazie per averci ricordato gli avvenimenti del passato che il calendario ci ricorda. Ma sempre parlando di calendario, è arrivato il momento degli eventi futuri, che di solito sono molto interessanti.
Nice, nice.
Il 2 di maggio... No, ve la faccio come l'ho fatta l'altra volta. Il 2 di maggio, pensate, la sonda Cassini attiverà temporaneamente alcuni dei suoi propulsore di manovra e modificherà la sua orbita intorno al pianeta Saturno, e lo farà per la 193esima volta. Cassini Orbital Train Maneuver number 130, 193.
Dai, te la risparmio di andarti a cercare tutte le altre.
Sono tutte così. Oppure potete voler sapere che l'asteroide Fred passerà a 12 unità astronomiche dalla Terra.
Sì, esatto, sì sì, ve la risparmiamo. Questo mese, grazie al cielo, abbiamo avuto Luigi, che però d'altro canto si è preso la fetta degli aggiornamenti più interessanti che prendiamo dal calendario. Unica situazione degna di nota, Michael, penso che tu sarai d'accordo con me, è quella del lancio della Soyuz TMA-15, che è programmato per il 25 di maggio.
Sì, sebbene Wikipedia dica il 27 di maggio, per quello sono tornato a vedere.
Beh, non lo so, io penso che lo Space Calendar è abbastanza aggiornato. Comunque, in quei giorni...
Il 102esimo volo di una Soyuz che porterà finalmente a 6 l'equipaggio della stazione spaziale.
Già, situazione da fantascienza se ci pensi un attimo. Sarà veramente bello vedere 6 persone a bordo,
costantemente nello spazio. E beh, un lancio poi Soyuz a maggio, che sono rari, ultimamente sono aprile, ottobre, maggio.
Direi che possiamo chiudere qua la parte di calendario e avviarci verso la chiusura con due update.
Due update associativi, diciamo, quelli sì, che sono i progetti di
ISA.
Il primo mi è arrivato tra le mani in questo momento con netto ritardo rispetto
agli altri.
Hai sentito
il profumo? Non sei un feticista del profumo della carta?
Non mi prende i pendali, non sento nessun tipo di odore.
Ma come mai? I wonder why.
Non lo so, fai tu.
Non lo sai come mai, forse sei leggermente allergico e hai il naso chiuso fino delle più profonde narici.
Un boghino. Comunque ho tra le mani Astronauti News, il numero zero della rivista dell'associazione,
che non sarà ristampato,
mai più ristampato, quindi quello che ho tra le mani
è un pezzo da collezione,
bello danneggiato dalla rotativa di stampa. No, in realtà è perfetto, in ottime condizioni, ed è una qualità che non ci si aspetta da quelle che sono ormai le possibilità di stampa alla portata di un'associazione come la nostra, sì, molto piccolina,
stampa a tiratura limitata.
È bellissimo, cioè sono le news, peraltro vederle su carta e pesarle con la mano dall'idea del lavoro enorme che fanno i nostri articolisti è...
su carta patinata, signori. Si parla di spazio su carta patinata, copertina colorata e con anaglifo di chiusura, tavole di Archipeppe. L'idea è quella di chiedere a tutti voi, soci ISA e anche ai non soci ISA, associatevi e abbonatevi. Per una trentina di euro l'anno, con meno di 2 euro al mese, potete contribuire a qualcosa di particolare, all'associazione che ha bisogno del vostro contributo per crescere, ma anche alla diffusione dell'unica vera fanzine rivista che esiste in Italia su questo argomento,
Astronauti News. E associandovi a ESA invece supporterete anche quelli che sono i progetti più pratici, più spettacolari,
più cool.
Cool. Piccolo aggiornamento informale, non mi sono preparato nulla, su Stratosfera.
Cos'è Stratosfera per chi non lo sa?
Stratosfera è il progetto di ESA di lanciare un pallone nella stratosfera, appunto, quindi a 20-30 km di altezza, vediamo dove riusciamo ad arrivare, quindi all'anticamera dello spazio, dove il cielo è nero e la Terra è tonda, per darvi un'idea. Stratosphere è un progetto che ormai ci portiamo dietro da qualche mese barra un annetto, perché comunque è fatto nel nostro tempo libero e con le risorse che abbiamo a disposizione. In seguito a una call for support, diciamo, alla presentazione ufficiale del progetto
Astronauti con 3 Astronauti e poi a Roma 3, anche,
ma soprattutto a Roma, abbiamo avuto una quantità di contatti, sia di gente che offre supporto materiale, economico, sia in termini di know-how. Abbiamo raggiunto una
fase... massa critica di idee, di materiali proposti, anche di denaro, perché alla fine abbiamo ricevuto sostanziosissime donazioni. A questo punto abbiamo non dico una cassa molto consistente, non arriviamo ancora a coprire totalmente il budget, ma ci siamo quasi.
Ora resta da definire i dettagli tecnici, fare gli acquisti e pensare di lanciarlo.
E costruire il tutto, trovare un posto dove lanciarlo, avere fortuna che il pallone scoppi al momento giusto, che non entri nel motore di nessun aereo.
Sebbene le cose, sebbene le incognite siano ancora tantissime, la cosa forse non è percepita nello stesso modo da voi che ci siete fuori, ma da noi che ci siamo dentro è di colpo diventata reale. È, adesso è, non è più il progetto, ma è quello che sarà. È una cosa impercettibile. Come con Constellation, a un certo punto ci siamo resi conto che effettivamente sta prendendo forma, al di là del fatto che adesso sta andando come sta andando, ma
si è passati dalla teoria alle prime forme di pratica.
Cominci a vedere le cose, è una sensazione bellissima, quindi vi terremo aggiornati. stratosfera.forumastronautico.it è il nostro blog.
Esatto.
Terremo aggiornato con tutte le scelte che facciamo, i dubbi che ci vengono, anche perché no, è una...
Vorrei anche ringraziare i due team totalmente estranei a Forum Astronautico e ISA, due team diversi, una piccola ditta e altri ragazzi che si stanno impegnando con noi, addirittura ci daranno una mano fornendo parte dell'hardware che volerà.
Ma davvero, tanto know-how.
Tanto know-how, sì, infatti, conoscenze, condivisione, nello spirito di condivisione che è un po' la base di Forum Astronautico, e questo non ci può fare altro che piacere. Bene, i blog di Stratosfera, di Astronauticast sono lì, sono dei sottodomini, trovate i link sulla homepage di Forum Astronautico che in questi giorni è in ristrutturazione ma nell'arco di una settimana tornerà tutto a posto. Vi invitiamo a seguirci online e vi diamo appuntamento a tra un mese circa, l'ultimo venerdì se tutto va bene del mese di maggio, per la nuova puntata di Astronauticast con nuovi aggiornamenti su tutti questi argomenti e speriamo anche nei vostri commenti. Ma languono sempre un po', per noi è importante sapere cosa gli ascoltatori pensano del nostro lavoro e comunque avere un ritorno è anche un motivo sempre di soddisfazione.
Commentate!
Quindi io vi saluto e vi
ci diamo appuntamento all'11 di maggio.
Oh yes, hai ragione, me lo stavo scordando. L'11 di maggio vi ricordo il tentativo di diretta, in copertura diretta del lancio. Vediamo come va. Contiamo su di voi. Grazie e arrivederci alla prossima.
Dal tardo pomeriggio. Ciao.